Salutiamo innanzitutto e ringraziamo ancora una volta Padre Aurelio e Padre Speranza per essere qui con noi. Sono di ritorno da pochissimi giorni da un viaggio in Sud America e hanno voluto essere qui con noi oggi, di questo ti ringraziamo. Questo è anche un segno che siamo in famiglia e che ci accolgono sempre con molta gioia e con molta attenzione. E quindi lascio subito la parola a loro per un saluto che apre questa giornata. Ecco, dopo la preghiera, saluto al Signore, ascoltiamo con il saluto di Padre Aurelio e di Padre Speranza.
Buongiorno a tutti, sono davvero molto lieta e anche molto grata per essere qui in mezzo a voi e partecipare per quanto mi è possibile a questa assemblea dei laici dell'amore misericordioso. Un saluto che vuole essere espressione dell'affetto fraterno e della consapevolezza di condividere un'esperienza spirituale profonda con tutti voi, un'esperienza spirituale che ci fa sentire in comunione di spirito. È l'esperienza di Dio amore misericordioso, che si mostra in ciascuno di noi meravigliosamente ricco di misericordia, che cerca di rivelarsi nel suo vero volto, il volto dell'amore, che attrae, trasforma, che conforma a sé, tende a comunicarsi e a farsi dono. L'Apostolo ci dice: della sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, e di questa pienezza siamo chiamati ad essere i testimoni sulle strade che percorriamo ogni giorno, negli ambiti del nostro lavoro, della nostra missione. I laici dell'amore misericordioso, secondo la loro vocazione specifica, così recita il numero 1 dello statuto, partecipano alla spiritualità e alla missione della famiglia religiosa dell'amore misericordioso, fondata da Madre Speranza, dove partecipare essenzialmente significa aver ricevuto un dono e un impegno per portare avanti, per vivere questa spiritualità in profondità e l'impegno di portare avanti la missione affidataci. Sento particolarmente vivo e forte l'esortazione che la nostra madre in continuazione ci rivolgeva: uniti tutti nella carità e nell'amore del buon Gesù, diffondete nel mondo intero l'annuncio dell'amore misericordioso. I frutti di questa diffusione stanno già, come sapete, maturando in varie parti del mondo. Ripenso con vero affetto e simpatia e anche commozione i laici del Brasile e quelli della Bolivia che abbiamo avuto la gioia di conoscere e di incontrare. Si sentono molto vicini a tutti voi e ci hanno chiesto con insistenza di portarvi i loro saluti e dirvi tutta la loro vicinanza. Stanno facendo un bellissimo cammino, sia a livello formativo che come inserimento nelle chiese locali di appartenenza. E davvero è straordinario il loro impegno nel servizio della carità verso i più bisognosi. Pensiamo al gruppo dei laici di Mogi e a quelli della Bolivia, come dicevo. Vorrei concludere questo breve saluto rinnovando il nostro desiderio e il nostro impegno di esserle vicini con la preghiera e facendovi un augurio speciale perché questa assemblea possa essere un momento decisivo nel vostro cammino di laici amore misericordioso. impegnati davvero in primo piano nell'annuncio della bontà di Dio. Un saluto affettuosissimo anche da parte di Madre Maria Luisa Alvarez, che l'altro ieri mi diceva appunto il suo desiderio di salutarvi tutti, si stava preparando per partire per la missione in India e credo che già sia arrivata. E vi ricorda tutti e vi saluta con davvero fraterno affetto. Un saluto ed un ringraziamento specialissimo vanno all'equipe nazionale che in questi anni ha portato avanti con dedizione e competenza il coordinamento, e alla nuova equipe un augurio sentito e l'appoggio necessario perché l'associazione si possa espandere ed essere un segno efficace nei nostri tempi. Grazie.
Saluto anch'io con grande gioia e con il desiderio che questo incontro sia davvero un momento di grazia, un'esperienza viva di questa misericordia che in questo luogo, il santuario, come ci ha detto Madre Speranza, voleva arrivare a tutti gli uomini. Ecco, io vi parlerò anche dopo, per cui non voglio stancarvi. Rinnovo anch'io tutto l'augurio espresso dalle parole di Madre Speranza. Davvero vi portiamo, come ha detto lei, il saluto e l'abbraccio dei fratelli laici dell'amore misericordioso della Bolivia. Abbiamo incontrato il primo gruppo in Bolivia, dei tre gruppi che sono in Brasile. A due dei gruppi Madre Speranza non ha potuto partecipare perché era in altre comunità delle nostre sorelle. Quindi sono tre gruppi presenti a Mogi das Cruzes, il più numeroso, è già alla quarta generazione il gruppo di Mogi. È un bel gruppo veramente, con tanti giovani molto impegnati, molto responsabili. Lì all'interno di quel gruppo c'è la coordinatrice nazionale, Cleusa, e anche la segretaria nazionale e l'economo nazionale. Stanno tutti lì in quel gruppo, abbastanza numeroso davvero. E c'è anche il gruppo di Juiz de Fora e c'è anche il gruppo di Yasiguá. E padre Armando a Bacabal stava facendo una mezza idea di cominciare pure un gruppo di laici dell'amore misericordioso. Speriamo che possa realizzarsi anche questo. Ecco, che davvero lo Spirito Santo illumini questa giornata, illumini tutti i lavori, in particolare anche le elezioni della nuova equipe. Ecco, ringrazio anch'io l'equipe uscente, no? E voglio anche ringraziare i nostri referenti religiosi che collaborano con voi, il referente Padre Carlo da parte nostra e il suo rifugio da parte delle suore, insieme con tutti i fratelli e le sorelle che collaborano. Ecco, il Signore benedica davvero i nostri lavori e ci faccia autentici testimoni della sua misericordia.
Queste notizie, d'oltre oceano, adesso veniamo alle notizie di casa nostra. Io non vi saluto perché già vi ho salutato ieri sera, ci siamo salutati abbondantemente, quindi andiamo subito al tema di questa mattina, come diceva prima Roberto. Io tenterò di fare un po' un bilancio della situazione. Diciamo che è consuetudine, no, al termine di un mandato, appunto, dare un bilancio delle attività svolte. È come Gesù lasciato solo per
italiano, come puoi dire.
Speriamo che come i tre non ci sia sonnolenza in giro. Grazie. Quindi dicevamo, tenterò di fare appunto un bilancio un po', ecco, si usa fare così a termine di un mandato, e di formulare anche qualche indicazione, qualche suggerimento o qualche pista di riflessione per il futuro, per la prossima equipe, comunque ecco, per gli anni a seguire, per il triennio a seguire. Quindi quello che cerchiamo di fare oggi è una fotografia dell'associazione allo stato attuale, aprendo allo stesso tempo, come dicevo, una porta sul futuro. Ma in che modo? Cercando di leggere, di interpretare i segni dei tempi. Questo è importante, dobbiamo guardarci intorno e leggere la nostra storia e la storia di quello che accade attorno. Segni dei tempi che oggi, a mio avviso, da quello che sto vedendo, ci giungono numerosi da più parti e che tutti insieme contribuiscono a disegnare uno scenario all'interno del quale l'associazione è chiamata a muoversi, a svilupparsi e a compiere la sua parte in maniera attiva. Se riuscirò in questo intento di fare questa fotografia fatta bene, messa a fuoco bene, allora sarà chiaro a tutti, senza bisogno di altre spiegazioni, il perché è stato scelto questo tema per il nostro convegno. Vedete scritto a grandi lettere qui, alzatevi, andiamo. Ed in particolare il sottotitolo, che credo sia molto, molto importante e concretizza quella frase di Gesù, cioè la fede, la responsabilità e il coraggio dell'aico amore misericordioso. Vi dicevo già ieri sera su questi due termini, responsabilità e coraggio, li sottolineo, vorrei tornarci più volte. Allora proviamo a disegnare questa foto dell'associazione. Naturalmente ognuno potrebbe dare il suo contributo, ognuno ha il suo punto di vista, ha la sua foto. Il mio è uno solo di questi, ce ne sono tanti altri, ma cercherò di, se riesco, di raccoglierli un po' tutti per fare appunto una foto fedele. E allora, torniamo a 3 anni fa. 3 anni fa, nel dicembre del 2005, abbiamo il nostro primo segno dei tempi. Ce ne sono stati anche in precedenza, ma fermiamoci a questo triennio. Primo segno dei tempi è il decreto di riconoscimento della nostra associazione da parte della Santa Sede. Ne vorrei rileggere con voi solo una frase che dice così. Questa congregazione, e qui per congregazione intende quella della Santa Sede, cioè la congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, esaminato attentamente il testo degli statuti, con il presente decreto dichiara la suddetta associazione Laici Amore Misericordioso opera propria degli istituti religiosi dell'amore misericordioso. Allora, in questa frase ci sono da sottolineare 2 cose, secondo me, importantissime, che dobbiamo sempre tenere presenti e che ci caratterizzano. Il primo è che questo decreto viene dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, e non viene, ad esempio, dal Pontificio Consiglio dei Laici o da altre strutture della Curia, no? Sapete, ci sono vari uffici, varie congregazioni per i vescovi, per le cause dei santi, dottrina della fede, eccetera. Quindi viene da questa congregazione, degli istituti di vita consacrata, e dichiara questa associazione come opera propria degli istituti religiosi dell'amore misericordioso. Quindi assolutamente incardinata, incastonata nella famiglia dell'amore misericordioso. Questo deve essere chiarissimo, noi non siamo un'associazione come altre, ce ne sono nella Chiesa, ce ne sono tantissime, che fanno vita propria, associazioni di laici che vivono di vita propria. Noi viviamo di vita propria, ma la nostra vita è intimamente legata e ha senso proprio perché è legata a quella della famiglia religiosa della Madonna Misericordiosa. Credo che tutti quanti, laici e religiosi anche, dovremmo tornare a riflettere su questo aspetto e sui nostri rapporti reciproci alla luce di questo decreto, credo che questo sia importante per noi, anche per i religiosi, ridisegnare anche i nostri rapporti reciproci. E credo che questo riconoscimento da parte della Chiesa segni uno spartiacque per l'associazione e ovviamente anche per la famiglia religiosa. C'è stato un prima del decreto e c'è un dopo. E questo spartiacque, a mio avviso, è importante. C'è stato un prima in cui l'associazione è nata, si è sviluppata in modo più o meno spontaneo, ecco, diciamo spontaneo e naturale. Ed è cresciuta secondo la volontà di Dio, con lo sforzo di tutti quanti coloro che hanno contribuito a farla sviluppare. Non i nomi adesso qui, ma conoscete bene i loro nomi. E a loro va ancora oggi, da parte nostra, un grazie per aver avviato con fede e coraggio, ritornano queste parole, questo straordinario progetto. E questo era prima. Ma c'è un dopo, in cui l'associazione non può più essere la stessa di prima, in cui noi laici dell'amore misericordioso non possiamo più essere gli stessi di prima. Dobbiamo abbandonare certe cattive abitudini che abbiamo come sociali, ce ne abbiamo ancora, diciamocelo, no? Sono il primo. E dobbiamo fare, come ci ricordava e suggeriva poco fa nella speranza, dobbiamo fare un chiaro salto di qualità. E dobbiamo farlo, questo salto. Dobbiamo essere consapevoli del nostro essere laici, dell'amore misericordioso, prima con la mente, ma soprattutto con il cuore. Il nostro appartenere all'associazione, quindi, ognuno sa cosa significa per sé appartenere all'associazione. Io credo che non debba essere ridotto a, come dire, al minimo, non debba essere semplicemente un impegno mensile che noi abbiamo, no? Sappiamo che tale giorno c'è l'incontro dell'associazione e allora ci ricordiamo di essere là con l'amore misericordioso quel giorno. Ma deve coinvolgere ed avvolgere tutta la nostra vita cristiana. Pensavo, voi immaginate che questo qui non si vede il crocifisso, ma lo conosciamo bene. Il nostro crocifisso, l'amore misericordioso, sul cuore cosa ha scritto? Caritas. C'era scritto sul cuore. A significare proprio la sua identità, che Dio è amore. C'era scritto sul cuore, nel cuore. Io lo so, forse esagero nel dire, ma credo che anche noi laici dovremmo avere scritto sul cuore laico dell'amore misericordioso, non una volta al mese o giorni alterni, ma veramente scritto sul cuore. Sarebbe bello che, come fanno i nostri padri e le nostre suore, anche quando ci firmiamo, sarebbe bello firmarci con il nome, no? Federico Lam, Luciana Lam. Alcuni di voi già lo fanno, l'ho visto questo, è bello. Questo era il 2005. Nel 2006 abbiamo celebrato il decennale, lo ricordate, no? Il decennale dell'associazione, un secondo segno dei tempi, lo vedo come un segno dei tempi. È ancora vivo in noi il ricordo di quei giorni, eravamo in tanti, numerosi, abbiamo fatto festa, anche perché, ricordate, entrarono nell'associazione più di 70 persone, la promessa fu una festa veramente molto ricca, molto abbondante. E abbiamo sperimentato quanto è bello stare insieme, stare in famiglia. In quel convegno riflettemmo sul tema, se ricordate, risplenda la vostra luce davanti agli uomini. Nell'anno seguente invece il tema proposto, lo scorso anno, fu sarete miei testimoni, e quest'anno è quello qui, alzatevi e andiamo. Ecco, vorrei farvi notare innanzitutto che questi tre temi sono... Si tratta di tre parole di Gesù, sono parole che Gesù ha detto, e che ha detto in momenti particolari anche, molto particolari, ai suoi discepoli, in momenti direi decisivi. Il primo, infatti, risplenda la vostra luce davanti agli uomini, lo troviamo in Matteo, capitolo 5, versetto 16, subito dopo le beatitudini. A voler significare che tutto quello che è detto nelle beatitudini non è qualcosa di teorico. È bello, sì, beati i miti, beati i poveri in spirito, puri di cuore, beati loro. No, è qualcosa che si può e si deve realizzare completamente nella nostra vita. In questo modo diventiamo luce,
per chi sta attorno a noi. Ed ecco l'invito di Gesù: risplenda la vostra luce. Potete far risplendere la vostra luce, perché adesso gli strumenti li avete, sapete cosa dovete fare per diffondere luce. Quindi fatelo. Questo ci dice Gesù. Lo scorso anno sarete i miei testimoni. Lo ascolteremo domani nella messa, agli Atti, capitolo 1, versetto 8. Sono le parole di Gesù subito prima di ascendere al cielo. Sono, se non sbaglio, le ultime parole di Gesù in terra. Gesù preannuncia agli apostoli che riceveranno lo Spirito Santo e che saranno testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra. E quindi è un invito forte, veramente forte, in un momento decisivo della vita di Gesù. E quest'anno ce ne andiamo. Questa frase di Gesù la troviamo in tre Vangeli, Matteo e Marco, nei sinottici, e la troviamo anche in Giovanni. In Matteo e Marco siamo nel Getsemani, quando Gesù si mette a pregare in disparte e Pietro, Giacomo e Giovanni si addormentano e non riescono a vegliare, a stare svegli. E alla fine Gesù li scuote dicendo: alzatevi, andiamo. Ecco, colui che vi tradisce è vicino. Ma io vorrei soffermarmi molto brevemente sulla versione di Giovanni, che è quella che ci accompagna in questi giorni, che abbiamo ascoltato anche ieri sera nella preghiera, nella veglia. E poi Aurelio ce la farà comprendere ancora meglio. Secondo questa versione, Gesù pronuncia questa frase durante il grande discorso di addio e comunque prima di uscire dal Getsemani. Ma è interessante, al fine di questo del nostro discorso di oggi, vedere quello che Gesù dice poco prima. E noi sappiamo già quello che accadrà dopo. E vi sottolineo alcune frasi di questo Vangelo. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Chi accoglie i miei comandamenti li osserva, questi mi ama. Lo abbiamo ascoltato anche ieri sera, padre Carlo ce lo sottolineava nell'omelia. Gesù quindi è molto chiaro: chi accoglie i miei comandamenti li osserva, questi mi ama. Chi accoglie i comandamenti e li osserva. Ed è altrettanto chiaro quando dice: non chiunque dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Questo è sempre Matteo al capitolo 7. Oppure nella prima lettera di Giovanni: figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. Allora io mi permetto di dire, ma non. Ormai penso di conoscere, io non voglio giudicare nessuno, perché non è poi la mia indole, il mio carattere di giudicare le persone. Però dobbiamo prendere coscienza di questo, di queste parole di Gesù forti. Non chi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio. E allora dobbiamo forse smettere un po' di essere cristiani a parole, spesso lo siamo, confessiamocelo, diciamocelo. Ma dobbiamo iniziare a fare sul serio, come diciamo prima, a fare sul serio la volontà di Dio. Questo per quanto riguarda la vita cristiana in generale. Ma abbiamo detto prima che noi siamo laici dell'amore misericordioso, dovremmo portarlo scritto sul cuore. E allora, se essere cristiani vuol dire fare la volontà del Padre, essere laici dell'amore misericordioso significa compiere questa volontà all'interno dell'associazione. Come possiamo compiere la volontà del Padre all'interno dell'associazione? Ognuno lo sa, o dovrebbe saperlo per sé. Io vi posso dare qualche spunto che ritengo dal mio punto di vista. Vivere l'associazione, vivendo la vita dell'associazione, partecipando all'attività dell'associazione, osservando le regole, perché abbiamo delle regole. Gesù ha detto, ripeto, chi accoglie i miei comandamenti e li osserva. Quindi noi abbiamo anche le nostre regole. Sentendosi parte attiva dell'associazione, avendo a cuore le sorti e il futuro dell'associazione, pregando per l'associazione, rispettando e mettendo in pratica le indicazioni che vengono dai responsabili. Ci hanno detto sempre questa cosa, scusate, ma dei responsabili nazionali, ma anche dei responsabili locali, ovviamente. Vivendo nell'associazione, che questa è una cosa molto importante, vivendo nell'associazione come una famiglia, collaborando con la famiglia religiosa, sentendosi parte di un progetto ed evitando di andare invece ognuno per la sua strada facendo un cammino per conto proprio, di fare strada a sé. Noi siamo parte di un progetto, l'abbiamo sentito nel decreto, siamo parte integrante della famiglia, dell'amore misericordioso, e siamo parte di questo progetto che la famiglia porta avanti in maniera, con tutte le difficoltà del caso che conosciamo, ma in maniera anche organica. E quindi questo sentirsi famiglia è importantissimo, è un elemento caratteristico, no? Ma del Speranza, cioè, credo che ci battiamo molto su questo tasto dell'essere famiglia. Questi sono alcuni modi per vivere la nostra vita cristiana nell'associazione. E allora far parte dell'associazione oggi significa essere cristiani maturi, significa prendere coscienza della propria identità. Quante volte abbiamo detto questa cosa? Prendere coscienza della nostra identità è la cosa più importante. Significa quindi iniziare a fare sul serio. Alle volte, e ripeto, io non voglio criticare nessuno, alle volte persone che sono lontane dall'associazione, no? che sono magari affascinate, attratte da questo discorso, no? mi avvicino, mi dicono, a me piacerebbe entrare, perché è bello, perché un giorno sono stata a Colle Valenza e è bello il santuario, oppure perché la mia amica mi ha parlato di Madre Speranza, mi ha regalato il crocifisso dell'amore misericordioso. Sono cose bellissime, giustissime, e sono, per carità, possono essere spunto per iniziare un cammino, ci mancherebbe, però mi permetto di dire che non possono essere la motivazione, possono essere una spinta iniziale, ci mancherebbe, ma poi dobbiamo scendere un pochino più in profondità, un pochino più sulla sostanza, più sul solido, capite? Quindi entrare nell'associazione deve significare qualcosa di più, non può essere solo sull'onda del sentimentalismo, perché con la Valenza è bello, si sta qui, si sta bene, non può essere solo questo. Gesù dice ancora in quel Vangelo: bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre. È bello questo, bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato. Dicevo ieri sera, aggiungendo la frase della madre, costi quel che costi, bisogna che il mondo sappia e io faccio quello che il Padre mi ha comandato. Gesù deve portare a termine questa missione, deve compiere la volontà del Padre. Ritorna, non chiunque dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre. Per questo, con grande fede, con grande responsabilità e grande coraggio, si alza l'idolo del sudato sangue e compie quello che il Padre gli ha comandato. Aveva un messaggio da portare e niente e nessuno gliel'ha impedito. Non è rimasto in compagnia dei suoi, rintanato nel suo cantuccio, al caldo, a sonnecchiare. Ricordate Giona, che cosa ha fatto, no? È fuggito di fronte alla sua missione, quando Dio diceva altro di pani, prende scappato, è andato nella nave per andare lontano da Dio, si è messo nel posto più nascosto a dormire. Gesù non ha fatto questo, noi non dobbiamo fare questo. Di fronte alla prova di Dio che rompe nella sua vita, Giona appunto scappa. Gesù invece va incontro al suo destino a viso aperto, con fede, responsabilità e coraggio. E è anche bello da sottolineare questo passaggio tra alzati e va dell'Antico Testamento, alzati e va. Gesù invece gli dice alzatevi, perché lui era già in piedi, andiamo. Dio si rivolge a Giona dall'alto con un comando secco, perentorio, categorico, alzati e va. Gesù, dopo aver parlato a lungo con i suoi discepoli, li invita ad andare con lui. Gesù è con noi, ci accompagna. E noi accompagniamo lui. È un cammino che si fa insieme. Ed è bello questo, quella andiamo, mi fa veramente pensare a questo, anche all'affetto di Gesù verso i suoi.
e mi ritorna la frase della madre che cerca i suoi con amore instancabile, come se non potesse essere felice senza di loro. E questo è il nostro amore, il nostro carisma, la nostra spiritualità. E Gesù ha bisogno del suo in questo momento, quindi dice andiamo insieme, anche per segnare la strada a loro. Come Gesù, anche noi abbiamo quindi una missione da portare a termine, un messaggio da portare al mondo. Ed è un messaggio che io sono convinto di una potenza straordinaria, di una potenza inaudita. Non possiamo lasciarlo spegnere, ma dobbiamo portarlo a tutti. E qui veniamo al terzo segno dei tempi, quello che io vedo come il terzo segno dei tempi in questi giorni, in questi mesi, in questi anni. L'uomo, la Chiesa e il mondo oggi hanno bisogno di ascoltare questo messaggio di misericordia. Dice Gesù, bisogna che tutti sappiano quello che il Padre vuole dirgli. Giovanni Paolo II l'ha detto in tutte le lingue, con la sua vita, con la sua morte anche, quando diceva che la misericordia di Dio è il limite imposto al male. E anche oggi Benedetto XVI lo ripete ad ogni occasione. E il Signore ha chiamato, guarda caso, noi in modo particolare a portare questo annuncio. Quindi noi non possiamo proprio starcene nel cantuccio come giovane. Alcuni di noi hanno partecipato un mese fa al primo congresso della misericordia. Adesso al di là dei giudizi che possiamo dare sul congresso, su come è stato portato avanti, su... Io non voglio parlare di questo, ma vorrei semplicemente sottolineare un aspetto, secondo me bello, che ci riempie di gioia, ma che ci deve anche scuotere proprio del profondo, ci deve prendere coscienza. Cioè nella Chiesa finalmente si comincia a parlare davvero di misericordia. E quando dico nella Chiesa intendo anche i livelli alti della gerarchia. E vi posso confessare, però per esperienza diretta personale, no? Sapete che ho collaborato con Paolo Padre Domenico nell'organizzazione a livello italiano del congresso, quindi ho avuto modo di parlare a quattro occhi anche con alcuni cardinali. E da una parte mi ha stupito, ma dall'altra parte mi ha fatto anche piacere, ovviamente, quando addirittura i cardinali, sentendo parlare di misericordia, o sentendo parlare di Dio come ce l'ha fatto conoscere Madre Speranza o la stessa propria Faustina, rimanevano meravigliati e dicevano, ah ma che bello, quando parlavo di Madre Speranza nel santuario, dicevano, ah che bello però. Dico, ma come che bello, ma sono 2000 anni che sappiamo queste cose, insomma. E questo mi ha fatto piacere, ovviamente, ma sono rimasto veramente stupito, sinceramente. E quindi mi rendo conto che si sta mettendo in moto un qualcosa di grande sul tema della misericordia, veramente. E allora tutto questo ci interpella, noi dobbiamo essere pronti a dare la nostra testimonianza, dobbiamo essere pronti, quindi dobbiamo avere tutte le carte, tutti gli assi nella manica pronti per dare la nostra testimonianza. Gesù quindi, ecco, questa frase ci interpella, ci dice alzatevi, coraggio, andiamo. Andate a raccontare a tutti qual è il volto di Dio che avete conosciuto. Non tenete questa ricchezza per voi, non perdete tempo, non perdiamo tempo, non rimandiamo a domani questo annuncio. Oggi è il giorno della misericordia. E questi sono i segni tempi che ce lo dicono. Oggi. Adesso, dopo 2000 anni di storia, finalmente è l'ora della misericordia. E allora alzate, andiamo. Voi che siamo cresciuti alla scuola della misericordia, cioè che siamo cresciuti a questa scuola, corriamo a portare a tutti questo annuncio esplosivo, perché le persone non lo sanno, perché dicono, quando diciamo queste cose, dicono, ah però che bello, perché non lo sanno ancora. E allora, oggi è il giorno della misericordia. E allora vi chiedo a voi, oggi, che cosa vogliamo fare? Abbiamo la forza e il coraggio per fare questo? Ho ancora le ginocchia un po' ci tremano, sono soffiati. Ce l'abbiamo questo coraggio? o abbiamo paura ancora? La paura ci fa tutti scherzi. Volevo leggervi una frase che ho messo anche nel ricordino che abbiamo preso ieri sera, nella veglia. Queste sono parole del cardinal Wyszyński. E dice: la più grande mancanza dell'apostolo è la paura. La più grande mancanza dell'apostolo. Addestrare la paura è la mancanza di fiducia nella potenza del maestro. È questo che ci opprime il cuore e ci stringe la gola. La mancanza di fiducia nella potenza del maestro. L'apostolo cessa allora di professare, rimane apostolo se non professa, se non testimonia. I discepoli che abbandonarono il maestro accrebbero il coraggio degli aguzzini. Chi tace di fronte ai nemici di una causa li imbalsamisce, li rende più forti. Allora il timore dell'apostolo è il primo alleato dei nemici della causa. Quindi la paura ci blocca, ma noi non dobbiamo avere paura. Queste sono parole che Giovanni Paolo II ha riportato in questo libro Alzate e andiamo. Al termine vi leggerò un'altra paginetta molto bella. E quindi, via la paura, coraggio, oggi è il giorno della misericordia, perché la Chiesa, il mondo ce lo chiede, ce lo stanno chiedendo. Allora io sono convinto e so che ci sono tra di noi belle storie di riconciliazione, di misericordia, no? E quindi, ovviamente, non dico che non stiamo vivendo la misericordia, la viviamo all'interno dei nostri gruppi, della nostra vita, in quello che ne facciamo. Quindi sono convinto che ognuno di noi già può portare la sua testimonianza di apostolo della misericordia. Credo però che oggi il salto che dobbiamo fare è quello di cominciarlo a fare come associazione, non più come singoli, che quello lo facciamo, ma come associazione. Vorrei dire che forse dovremmo avere un po' più di voce in capitolo, ecco, passare di questa espressione. Una maggiore voce in capitolo della Chiesa, del mondo. Però, se fai questo, di che cosa abbiamo bisogno? Le ginocchia non devono tremare, altrimenti non abbiamo voce in capitolo. Infine abbiamo bisogno di questa forza. E qual è la forza? Lo diciamo prima. Io vedo tante cose che dovrebbe dire, ma ne vedo due fondamentali. Un forte, forte senso di identità e di appartenenza e una formazione carismatica. Cioè, questi due punti sono fondamentali, irrinunciabili. Forte senso di identità e di appartenenza a questa associazione, a quello che noi siamo, a quello che abbiamo scritto sul cuore, e di conseguenza una robusta formazione cristiana, quello che ho per scontato. Quindi generale, dottrinale, la formazione di vita cristiana, ma una forte formazione carismatica, che è quella proprio che ci mette il timbro del laico quando è misericordioso. Per quanto riguarda l'identità e l'appartenenza, l'abbiamo detto tantissime volte, ma dobbiamo essere veramente tutti convinti di questo, tutti d'accordo, che questo è il primo punto su cui dobbiamo impegnarci. Quindi lo dico innanzitutto all'equipe nazionale, ormai futura, lo dico a tutte le equipe locali, lo dico a tutti voi, a tutta l'associazione, identità e appartenenza sono il primo punto, perché se non abbiamo un senso di identità, di appartenere a questo progetto, a questa realtà, ma cosa andiamo a dire poi? Faccio una parentesi. Vi parlavo del progresso della misericordia, lì è stato molto faustiniano, evidente, no? L'abbiamo visto tutti. Però io ho visto che lì veramente noi eravamo piccoli, molto deboli, e lì arrivavano squadroni armate proprio, no? Dei devoti a Sor Faustina, benissimo, ci mancherebbe altro. Però hanno questo forte senso di identità e di appartenenza, ce l'hanno loro scritto nel cuore. Io posso dire anche che sono stato a febbraio a Cracovia per fare l'ultimo incontro di preparazione di questo congresso, e io ho visto i polacchi, e sono rimasto sconvolto. alle 3 del pomeriggio, in 5 minuti il santuario grande come questo, più o meno, della Divina Misericordia, si è riempito per recitare la promozione della misericordia. Vuol dire semplicemente devozionismo. Sì, sono d'accordo con Dio, penso che sono quello. Però per loro l'identità è la vita. Per loro, parlo di tutti i polacchi, andare a messa, cantare, dire come cantano. Io avrò a pelle d'oca la messa nella basilica lì sulla piazza centrale di Cracovia, come cantavano questi polacchi. Tutti cantavano. E io, non capendo niente di quello che dicevano ovviamente, però ho percepito proprio sulla pelle che quella è la loro forza, la loro identità. Loro lì dentro ci mettono tutta la loro vita, tutto il loro passato, tutto quello che hanno subito, che hanno, e che sono riusciti a vincere, a superare. Ci mettono dentro tutto, tutta la loro vita, ce l'hanno veramente scritto nel cuore. E questo a me ha colpito enormemente. E allora noi abbiamo questo senso di appartenenza, di forza, di identità, ce l'abbiamo, perché se non ce l'abbiamo, dove andiamo? Ci dobbiamo mettere la vita dentro. E questa associazione deve accogliere e illuminare tutta la nostra vita. Capite che cosa voglio dire? Quindi questi due aspetti per me sono fondamentali, questi due aspetti, l'identità e appartenenza e la formazione, si potrebbero declinare e sviluppare ho messo quattro punti che mi sembrano importanti, ecco, per il futuro. Ovviamente una maggiore serietà nella formazione, soprattutto nella formazione iniziale e nell'ammissione all'associazione. Questo credo sia un punto importante, un punto cruciale su cui noi ci chiediamo veramente il futuro. Per quanto riguarda l'ammissione, io non voglio dire che noi dobbiamo essere rigidi e negarla alle persone che si avvicinano, non credo questo, ma dobbiamo, forse passare in mia espressione, non dobbiamo regalarla, dobbiamo anzi aiutare le persone che si avvicinano a capire bene cos'è l'associazione, a far maturare questo senso di appartenenza, di identità, in modo che possano fare la promessa veramente convinti, con il cuore, avendo già scritto sul cuore l'aglio dell'amore misericordioso. E mi ricordo anche chi parlava di questo domani. Però ecco, veramente dobbiamo migliorare questo, tutti quanti noi, nel fare una formazione iniziale soprattutto veramente robusta, solida. La promessa è d'altro canto un momento importante nella nostra vita, no? Chi non l'ha fatta lo ricorda, che penso come un momento importante, ci mancherebbe. Quindi va fatta con convinzione, avendo maturato nel cuore questa decisione. E poi ovviamente un maggiore impegno anche nella formazione permanente, la nostra formazione, no, carismatica. Noi ecco, da un paio di anni lo facciamo veramente contemporaneamente. Abbiamo un intento di formazione comune con quello della famiglia. E questo appunto a sottolineare ancora una volta questa appartenenza. E iniziamo anche, ci stiamo formando con la parola di Dio, in questi ultimi due anni l'abbiamo visto in maniera molto concreta, no? L'Antico Testamento, quest'anno e il prossimo, il Nuovo Testamento. Quindi siamo anche in linea con il prossimo sinodo dei vescovi, sapete che a ottobre ci sarà il sinodo dei vescovi in Vaticano su questo tema, la parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa, è appunto veramente centrale la parola di Dio. E quindi direi una formazione che deve, come dicevo prima, deve diventare vita, ci dobbiamo mettere veramente la vita dentro. Non è una cosa di testa, ma di tutto l'essere. E poi un altro punto, un maggiore impegno per quanto riguarda le equip nazionali in primo luogo e le equip locali. Queste equip devono funzionare, eh. Io avete ancora qualcuno che ha una gomma bucata e quindi va con tre ruote. Queste equip devono camminare, devono funzionare. i responsabili, io più volte ho avuto modo di dirlo, io li intendo come padri e madri. Noi dobbiamo essere veramente padri e madri per tutti i nostri fratelli dell'associazione. E dobbiamo svolgere questo servizio con amore e dedizione. Un altro aspetto che si dovrebbe trattare per quanto riguarda il discorso delle PIP è anche quello, stiamo riprovediamo in questi giorni, oggi qui, anche quello delle candidature. Assumere un incarico di come responsabile dell'associazione non deve essere visto, questo diciamo, non deve essere visto come, vabbè, abbiamo trovato un poveraccio cireneo che porta la croce, se la becca lui, se la vede lui, sono affari suoi. No, non deve essere questo. Deve essere anzi un mi sento parte via dell'associazione, ho a cuore questa associazione, voglio che cresca, che cammini, che diventi più bella, più forte, mi impegno in prima persona. Dovrebbe esserci veramente la fila per avere le candidature, invece io ho penato quest'anno nell'Assemblea Nazionale, lo sapete, eh? Lo sapete, abbiamo penato, non io, abbiamo tutti penato. Poi insomma, lo Spirito Santo ha lavorato per fortuna. Ma questo non solo a livello nazionale, parlo a livello locale anche. Voi ditemelo voi, penso che penate anche, no? Per trovare chi si rende disponibile a questo servizio. Ma questo ci deve riflettere però, signori, perché che vuol dire? Che vuol dire? Che abbiamo scritto sul cuore? E poi l'ultimo, un altro punto, lo accennavo già all'inizio, no? Una maggiore attenzione, scusate, io lo ripeto, ma una maggiore attenzione rispetto anche alle indicazioni dell'equipe nazionale. L'equipe nazionale si è sforzata, credo, in questi anni di creare anche un'uniformità nei gruppi, una maggiore uniformità, proprio per accrescere questo senso di identità e appartenenza. Ovviamente rispettando ogni singola realtà, noi siamo più di 20 gruppi in Italia e ogni gruppo è diverso dall'altro, no? Lo sappiamo, ci conosciamo, ogni gruppo è nato con una sua storia alle spalle, ogni gruppo vive una realtà diversa, è normale, è giusto che sia così. Però noi dobbiamo sforzarci di avere un qualcosa in comune e non semplicemente un qualcosa, sempre di più, qualcosa che va crescendo sempre di più in comune. Un terreno comune, perché siamo parte appunto di un progetto comune, siamo parte di una famiglia, non abbiamo ognuno per conto suo. Ad esempio, è solo un esempio banale, no? Anche questi momenti di preghiera e preparazione del convegno che abbiamo proposto sono detti in quest'ordine, di dare un piccolo strumento comune a tutti per camminare. Poi abbiamo il nostro ripeto di formazione, abbiamo i nostri appuntamenti, le cose in comune ce le abbiamo, ecco. Dobbiamo sfruttarle al meglio, proprio per essere sempre più in comunione tra di noi. E quindi questo per quanto riguarda l'identità e l'appartenenza. Poi, che ovviamente investe anche la formazione carismatica, per quanto riguarda la formazione carismatica, noi chiediamo ovviamente il sostegno alla famiglia religiosa, perché poi sono loro che ci danno questa formazione carismatica, sono loro i responsabili della nostra formazione carismatica. Poi ognuno per sé è responsabile della sua formazione, della propria formazione cristiana, dottrinale, questo ognuno deve farlo per sé, ma a livello carismatico noi attingiamo ovviamente dalla famiglia religiosa e quindi chiediamo il loro aiuto. E prima di concludere vi ricordo anche alcune altre piccole cose, no? Diciamo all'inizio di fare un quadro delle situazioni di quello che abbiamo fatto in questi 3 anni. E abbiamo 3 punti vi lascio. Abbiamo cominciato a lavorare, ma abbiamo veramente solo cominciato, molto c'è da fare, sul discorso della pastorale giovanile. Lì veramente molto, molto, molto c'è da fare. Dobbiamo cominciare a pensarci. In questi 3 anni, ma ce l'ho messa mai tanto e dobbiamo farlo. Abbiamo messo su, è stata creata questa onlus possono conoscere tutti quanti, che è un altro strumento credo utile per poi rendere non concreto anche il nostro aiuto, anche a livello di tutta la famiglia religiosa, in particolare verso le missioni, verso i più bisognosi. Quindi è una cosa che anche vi invito a conoscere meglio. E poi c'è anche stato anche il discorso dell'associazione a livello internazionale, abbiamo cominciato a preparare l'assemblea che doveva essere celebrata lo scorso gennaio, ma è slittata perché appunto è stato il capitolo dei figli della guerra misericordiosa e quindi andrà al prossimo gennaio l'assemblea internazionale, dove verrà costituita la prima equip internazionale, e questo ci dà anche, no, la visione ancora più grande dell'associazione, che non è solamente il nostro gruppo locale, non è solamente a livello italiano, ma come abbiamo sentito da Padre di Madre Speranza, è a livello mondiale, quindi abbiamo i nostri fratelli in Brasile, in Bolivia, in Messico, in Spagna, in Romania, quindi è un bel progetto. Quindi in sintesi, concludendo, quello che ho cercato di dirvi in questi 3 anni, quello che ho cercato di dirvi, ecco, come equip nazionale, che ora lascio nelle vostre mani, alla vostra riflessione e in quelle della prossima equip, è proprio questo: alziamoci, usciamo dai nostri cenacoli, dalle nostre nicchie, dalle nostre catacombe, facciamo risplendere questa luce. Andiamo a testimoniare la misericordia di Dio, lavoriamo alla luce del sole perché tutti vedono le nostre opere. Non dobbiamo aver paura, dobbiamo farci conoscere, dobbiamo scendere in prima linea, non con arroganza, non con presunzione, non con le bandiere, con discrezione, come ci ha insegnato Madre Speranza. Dobbiamo avere il suo stile, il suo timbro. Però la Coppa di Speranza non è stata fine del male, lo sappiamo benissimo. E quindi è ora che quello di cui era un baco esca dal bozzolo e cominci a volare, insomma, cominci a produrre veramente frutto. Volevo concludere con queste parole di Giovanni Paolo II che a me piacciono e sono anche significative. Lui dice questo: la fede, la responsabilità e il coraggio di ognuno di noi si iscrivono così nel mistero del compimento del piano divino. È bella questa cosa, vero? La fede, la responsabilità e il coraggio si iscrivono nel mistero del compimento del piano divino. La fede, la responsabilità e il coraggio di ognuno di noi si mostrano necessari perché il dono di Cristo al mondo possa manifestarsi in tutta la sua ricchezza. E noi siamo iscritti nel piano divino, e quindi il nostro coraggio è necessario perché il piano di Dio si realizzi, si manifesti, altrimenti come si manifesta questo piano? Come si realizza se noi non lo realizziamo, non lo concretizziamo? Iniziando da Abramo, la fede di ogni suo figlio comporta il costante superamento di ciò che è caro, di ciò che è proprio, di ciò che è conosciuto bene. Non superare questo. Per aprirsi allo spazio dell'ignoto. Ecco che c'è il coraggio. Se andiamo verso qualcosa che non conosciamo, facciamo il coraggio. Gesù Cristo vuol dire fedeltà alla chiamata da parte del Padre. Cuore aperto verso ogni uomo che si incontra. Cammino in cui non può esserci neppure dove posare il capo, e infine croce, per mezzo della quale giunge la vittoria della resurrezione. Questo è Cristo, colui che procede intrepido e non si lascia fermare, prima di aver tutto compiuto, prima di essere salito al Padre suo e Padre nostro, colui che è lo stesso ieri, oggi e sempre. Quando giunse la sua ora, Gesù disse a coloro che erano con lui nell'orto del Getsemani, Pietro, Giacomo e Giovanni, alzatevi, andiamo. Non era solo lui a dover andare verso l'adempimento della volontà del Padre, ma anche essi con lui. Questo invito, alzatevi, andiamo, viene rivolto oggi in modo particolare a tutti noi, i suoi amici prediletti. Anche se queste parole significano un tempo di prova, un grande sforzo, una croce dolorosa, non dobbiamo farci prendere dalla paura. Sono parole che portano con sé anche quella gioia e quella pace che sono frutto della fede. In un'altra circostanza gli stessi tre discepoli di Gesù precisò l'invito così: alzatevi e non temete. L'amore di Dio non ci carica di pesi che non siamo in grado di portare, né ci pone esigenze a cui non sia possibile far fronte, mentre chiede e gli offre anche l'aiuto necessario. E conclude il Papa dicendo: parlo di questo da un luogo in cui mi ha condotto l'amore di Cristo Salvatore, chiedendomi di uscire dalla mia terra per portare frutto altrove con la sua grazia, un frutto destinato a rimanere. Facendo eco alle parole del nostro Maestro e Signore, ripeto perciò anch'io a ciascuno di voi: alzatevi, andiamo. Andiamo fidandoci di Cristo, sarà Lui ad accompagnarci nel cammino fino alla meta che solo Lui conosce. E un'ultima parola per i ringraziamenti. Siamo alla fine di questo mandato, quindi mi sembra giusto ringraziare brevemente. Innanzitutto Gesù. Vorrei ringraziare Gesù perché ha dato a me personalmente, ma credo farlo a nome dell'Egitto anche, questa opportunità di servirlo in questa associazione. È stata sicuramente una fatica, non lo nego, ma è stata anche una grande grazia che ho accolto nell'abbandono della sua volontà. E grazie a Madre Speranza che ha vegliato e veglia su di noi. Grazie a tutti voi che mi avete accolto e mi siete stati vicino. Spesso mi avete anche coccolato con le telefonate, qualcuno, e di questo vi ringrazio. Ringrazio l'equipe nazionale per il lavoro che ha svolto, nonostante tutte le difficoltà che potete immaginare. E ringrazio in particolare i due referenti religiosi, Padre Carlo e Padre Aurelio del Prado prima di lui, e suo rifugio. Grazie per averci guidato con sapienza ed esperienza. Ringrazio con tutto il cuore il Padre Generale e la Madre Generale, e in loro ringrazio tutti i figli e le ancelle. Un pensiero particolare va anche ai precedenti superiori generali, Padre Domenico e Madre Beatrice. Vorrei dire un grazie speciale a Gaetana, che sembra che non sia qui, per la sua delicatezza e discrezione che mi ha manifestato in questi 3 anni. Come potete immaginare, non era facile per me prendere il suo posto. E lui mi ha aiutato moltissimo, con la sua presenza discreta, come veramente un padre. Un altro grazie in particolare al mio gruppo di Spinaceto, per l'aiuto e il sostegno. E posso dire sinceramente che sono davvero la mia famiglia, come tutti voi siete la mia famiglia. E infine, per il mi commuovo. E infine voglio ringraziare mia moglie Chiara, perché nonostante tutto mi è stata vicina, aiutandomi e sostenendomi, dandomi coraggio, spronandomi quando era necessario e rimproverandomi quando lo meritavo. Grazie. E affidiamo a Maria, veramente Madre di Misericordia, i prossimi 3 anni di vita dell'associazione, perché saranno 3 anni importanti, credo, affinché ci indichi la strada verso suo figlio, secondo la sua volontà. Amen.
Beh, per meritare un altro applauso, io penso. Allora, con le 11:20 facciamo un po' di pausa, poi ci rivediamo qui, per favore, puntuali, alle 11:15, perché dobbiamo ascoltare ancora altre sollecitazioni da parte dello Spirito Santo.
Sì.
Bene, scusa, 11:15.
11:15, sì. Prima di uscire c'è la Franca del gruppo di Roma Casilina che voleva farci una un breve annuncio, una breve espressione di una sua opera e dopo ci possiamo riportare 10 minuti. Grazie.
Sono Gianna del gruppo Calcino e voglio fare una bellissima presentazione di un'iniziativa che il gruppo stesso ha preso quest'anno per supportare e sostenere un progetto di una nostra sorella associata alla AIMS, l'ALMA, che non è oggi qui perché è proprio ammalata con la broncopolmonite, Marinella Cicognani di Forlì. E, la nostra sorella ha avviato un progetto per la costruzione della Casa della Speranza, con una casa, lei lasciata in eredità, un casolare, un vecchio casolare, ha avuto intenzione di ristrutturarlo per poter creare una casa di accoglienza per famiglie in difficoltà e soprattutto per mamme sole con bambini in difficoltà. E il gruppo Cattivino si è sentito fraternamente in dovere di promuovere con degli aiuti per quanto è possibile di questa iniziativa, di questo progetto, e ha voluto vuole diffondere il messaggio di questa iniziativa, di questo progetto di Marinella, a sua richiesta, ha chiesto praticamente che venisse conosciuto questo suo progetto attraverso il linguaggio delle favole. E quindi ci siamo sentiti di elaborare con il linguaggio delle favole una storia che potesse portare a conoscenza di questa sua iniziativa. Quindi la proponiamo e siamo convinti della vostra sensibilità e diciamo soltanto questo, l'offerta è libera, soltanto che per sostenere un po' e ricoprire un po' le spese che abbiamo avuto per la redazione di questa parola, di questo libricino, almeno insomma 3 euro a copia, ecco, lo chiediamo per chi può, per chi non può, logicamente necessita sempre il vostro sostegno per diffondere questo messaggio. Grazie.
Bene, allora possiamo fare pausa, 11:15.